quattro appuntamenti diocesani tipici di gennaio e febbraio di ogni anno, famiglia, vita, malattia, solidarietà, mettendo al centro i bambini, i piccoli. Ecco perché in questa mia omelia vi metterò nei panni di un bambino nel guardare alla famiglia, prima tappa di questo percorso. Mamma, papà, datemi tempo. Dirò le cose per la coppia, ma i valori insiti in queste parole possono seguire a ciascuno di noi, qualunque età abbia. Mamma e papà, datemi tempo. Una giovane coppia entrò nel più bel negozio di giocattoli della città. L'uomo e la donna guardarono a lungo i colorati giocattoli allineati sugli scaffali, appesi al soffitto e dietro disordini sui balconi. C'erano bambini che piangevano, ridevano, giochi elettronici, cucine in miniatura che cuocevano torte e pizze. Non riuscivano a prendere una decisione. Si avvicinò loro una graziosa commessa. Vedi, spiegò la donna a mamma, noi abbiamo una bambina molto piccola, ma siamo fuori casa tutto il giorno e spesso anche di sera. La bambina che sorride poco, continuò il papà. Vorremmo comprarle qualcosa che la renda felice, riprese la donna, anche quando noi non ci siamo. Qualcosa che le dia gioia, anche quando è sola. Mi dispiace, sorrise gentilmente la commessa, ma noi non vendiamo i genitori. Forse i nostri piccoli, i nostri bambini, i nostri ragazzi li combinano di tutti i colori. Ci sembrano qualche volta strani, qualche volta pesanti, perché desiderano soltanto che noi diamo tempo a loro. Dove tempo vuol dire ascolto, vuol dire importanza. Forse anche perché di questi tempi hanno paura di perderci. Ma uno può dire, ma Don Mirko, la vita di oggi è tremenda, noi non abbiamo tempo. Questa parola che si usa molte volte, anche per la Santa Messa magari. La risposta è, si trova sempre tempo per chi si ama. Ripeto, si trova sempre tempo per chi si ama. E vorrei fare una domanda intrigante per dire rapporti sì con i figli, ma con tutti. La domanda è così, hai abbracciato oggi tuo figlio? Oggi hai abbracciato tuo figlio o tua moglie, una persona cara. C'è questa comunicazione profonda dove il tempo dice amicizia, dice affetto, dice compagnia. Secondo passaggio, mamma, papà, non litigate troppo, non litigate troppo. E il testamento splendido di quell'ottimo scrittore che è stato Luigi Santucci, trovate delle righe bellissime, ne ho scelte appena due. Vi raccomando, sotto gli occhi dei vostri figli, siate espansivi, coccoloni l'uno verso l'altra. La vita intorno è spesso tanto crudele, cinica, arida. La vita deve essere dolcezza, deve avere la violenza e la testardaggine della dolcezza. Anche la seconda lettura di oggi, rivestitevi di tenerezza. I genitori devono far vedere ai loro figli che si ama. Occorre che si veda la tenerezza negli occhi, nei gesti, nelle parole. Metà delle gioie dell'amore vengono dalle parole d'amore. Oggi siamo fuori strada, ci pare che il corpo cosificato sia lo strumento per comunicare. Metà delle gioie d'amore vengono dalle parole, contano molto le parole. Le parole sono una pietra, le parole sono un seme, ma la parola è sempre importante. Certe parole belle che ci hanno detto, o certe parole crudeli, negative che ci hanno detto, non le abbiamo mai dimenticate. Pensate alla vostra vita. E quindi proprio mi sembra bello che educare torni ad essere così. Come diceva San Giovanni Bosco, che domani ricorderemo, cosa del cuore. occorre svelare ai nostri figli, a tutti, la potenza, la bellezza, la tenerezza dell'amore e la tenerezza delle parole in questo mondo che si è fatto violento, volgare delle parole. Da mattina a sera basta chiedere la TV. A questo mondo volgare e violento, chi va a messa la domenica deve rispondere con la tenerezza dello sguardo, delle parole e dei gesti. Papà e mamma, ma Gesù è vostro amico. Seconda lettura. La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Teresa di Calcutta. La famiglia che prega insieme sta insieme. Ma il valore centrale dell'esperienza cristiana, che è Gesù come amico, questa è la fede cristiana, che uno ha un amico strano, un amico che si chiama Gesù, e questa presenza di Gesù ti cambia la vita, perché lui è un crocifisso vivente, e uno ti spacca la testa, ti spacca il cuore, perché è l'unico caso della storia che ci mette gravemente in difficoltà. Ma può dire un bimbo, può dire un ragazzo, ma anche magari un adolescente, ma papà e mamma, ma quando mi avete parlato di Gesù, del suo Vangelo? Dove c'è in casa un'icona, qualcosa? Dov'è la Bibbia per voi, per le ragazze? Quando la apriamo? Quando preghiamo insieme? Ecco, mi seguono domande queste molto importanti, anche perché studiassimo di più la Bibbia, forse magari qualcuno diventerebbe milionario, perché la maggioranza delle persone non sa le risposte bibliche. Avete visto in questi giorni? L'ultima risposta del milione era la risposta biblica, Genesi 4:1. Adamo studia Eva. E quindi mi pare molto importante anche la domenica. Un ragazzo mi dice, ma è domenica oggi? Ma la messa colora qualcosa, cambia qualcosa. Fate questo in memoria di me. Com'è il volto non della messa domenicale, ma della domenica? Un ragazzo, cosa respira un giovane? Cosa respira da noi adulti, genitori, nonni? Cosa respira della domenica? Mamma, papà, chi comanda in casa? Seconda lettura. Ma sopra tutte queste cose, rivestitevi della carità che le unisce in modo perfetto. E qui c'è un punto. Discutetevi. Magari i parenti non penseranno così. Va bene, nella vita, ma discutetevi. La fraternità, categoria fondamentale della vita cristiana, deve essere la categoria fondamentale anche della famiglia, del matrimonio. Il marito, questo è il punto, prima di tutto è fratello e poi è marito. La moglie prima è sorella e poi moglie. Se non prendiamo questa prospettiva, diventa impossibile vivere la parità, l'uguaglianza. Si parla di uguaglianza, ma non c'è mai. Fraternità. Non è che in troppe case alcuni hanno solo diritti e altri solo doveri. Ho domandato a una bambina chi comanda in casa. Lei sta zitta e mi guarda, scrive Gianni Rodari. Su, chi comanda da voi? Pago la mamma. La bambina mi guarda e non risponde. Dunque me lo dici, dimmi chi è il padrone della tua casa. Lei mi guarda e tace. Mi devo arrabbiare. La bambina scappa di corsa, fino in cima al prato, e la sua si volta, e mostrandomi la lingua, grida dicendo, non comanda nessuno perché ci vogliamo bene. Non comanda nessuno perché ci vogliamo bene. Ultimo, perché non voglio stancarmi. Mamma, papà, cosa farò da grande? Vangelo, l'ultima riga del Vangelo. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Figlio così, in nome di Gesù, fate pensare. I figli prima sono di Dio e poi dei genitori. I figli hanno una vocazione e spesso non è la vocazione che i genitori sognano. C'è un testo che tutti conoscete, ma lo leggo per me e per voi, ci fa bene, di questo cristiano marmita libanese, libra nel suo libro Un profeta. Che ha detto queste idee appena la vede, in maniera affascinante e pertinente. I vostri figli non sono i vostri figli. Essi non vengono da voi, verso voi e non vi appartengono benché viviate insieme. Potete amarli, ma non costringerli ai vostri pensieri, perché essi hanno i loro pensieri. Potete custodire i loro corpi, ma non le loro anime. Voi siete, questa è la frase che è rimasta famosa, voi siete gli arti da cui i figli, le vostre frecce vive, sono scoccate lontano. Basta così. Quando un figlio cresce se ne va. Il nostro compito è educarli, mandarli nel mondo in mezzo agli altri preparati. Abbiamo messo i bambini oggi nella mia omelia al centro, ci hanno detto parole preziose, buon cammino Gesù.